Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli, abbiamo ascoltato oggi le prime parole che Gesù dice secondo il Vangelo di Matteo. Sarebbero le prime parole che il Signore esprime quando inizia il suo ministero pubblico dopo il battesimo ricevuto da San Giovanni. Queste parole sono brevi, chiare, ma il Signore possa farcele penetrare nel cuore a seguito della predicazione della Chiesa. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Che cosa significano queste parole? Chiaramente il centro di questo messaggio è un invito, un'esortazione accorata, un dovere, la conversione. Convertirsi significa cambiare strada, perché stiamo andando su una strada che non è quella giusta. Credete al Vangelo, dice il Signore. Questo significa raddrizzare il tiro, significa andare su quella strada giusta, la strada del bene, la strada della vita. Perché? Perché il tempo è compiuto, cioè c'è una urgenza, c'è una fretta, non bisogna più aspettare, non possiamo dire mi convertirò domani, poi vedrò più in là, poi magari in punto di morte, vediamo un pochettino se mi posso confessare in punto di morte. No, oggi, dice il Signore, oggi prendi nel tuo cuore questa ferma decisione, devo cambiare vita. Ora, cosa significa poi concretamente per me, per te? Questo sarà la nostra coscienza, il direttore spirituale, il confessore, ad illuminarci concretamente. Ma l'invito alla conversione vale per tutti. Perché certamente c'è chi è ancora bloccato, infangato nella colpa, nel peccato grave, chi vive lontano dal Signore, chi è ancora incatenato nella sua umana volontà e non si è deciso di vivere nella volontà di Dio, nell'osservanza dei suoi insegnamenti e dei suoi precetti. Bene, allora da oggi prendi la tua ferma decisione e dici: devo cambiare la mia vita. Nella mia vita ci deve essere il Vangelo come guida sicura che orienti ogni mio passo. Ma se hai avuto già questa grazia di uscire dal peccato mortale e di incamminarti su una via tranquilla, più serena, quella della grazia, beh, certamente c'è altro su cui ti puoi convertire, perché ci sono delle pigrizie, ci sono delle mediocrità, ci sono delle freddezze, delle mancanze di carità, ci sono tante cose che vanno cambiate, che vanno convertite. E se hai fatto un impegnativo cammino di perfezione, sappi che puoi ancora perfezionarti, perché il cammino nelle virtù è un cammino lungo, infinito, come è infinito il Signore, la sua santità. In altre parole, se noi ci sentiamo santi, siamo nell'errore. Se pensiamo di aver già trovato la pienezza della perfezione, siamo nell'errore. Se invece diciamo: Signore, ma è vero, io ho tanto su cui devo lavorare, su cui mi devo convertire, aiutami. Il Signore dice: io ti aiuterò, ma senza la tua volontà io posso fare ben poco. Bene, fratelli carissimi, questa urgenza è quanto mai oggi attuale, perché questo nostro tempo così frenetico ci fa credere che la vita è infinita, che noi rimarremo qua giù per l'eternità. E non ci bastano poi i momenti di dolore, quegli shock che il Signore permette nella nostra vita e che magari ci turbano per qualche momento, per qualche giorno, e che ci aprono un attimino l'orizzonte dell'eternità e dici ma veramente la vita su questa terra è breve, è veramente un attimo, veramente un soffio. E però dopo un po' di tempo ritorniamo in quell'andazzo secondo il quale l'importante è non pensare al domani, al futuro, a quello che ci attende dopo questo mondo. L'importante è continuare a vivere nella massa. No, fratelli carissimi, il cristiano non vive nella massa. Il cristiano è nella massa, ma per elevare la massa, per santificarla, a partire dalla propria santificazione. Non è facile comprendere la seconda lettura, ma il contesto è questo. Quando San Paolo dice ai Corinzi: quanto vi dico, fratelli, è questo, il tempo si è fatto breve. Dice: chi ha moglie viva come se non ce l'abbia. In che senso? Nel senso che il cuore sia innanzitutto per il Signore e poi anche per la moglie. Chi possiede viva come se non possedesse. Il primato della carità, il primato di Dio, del Vangelo e poi del resto anche delle cose materiali. Perché dice San Paolo: passa la figura di questo mondo, finisce questo mondo, finirà per noi questo mondo, ma il Vangelo, la parola di Dio, non finirà e non finiranno coloro che avranno perseverato su questa strada. Infine, l'insegnamento del Vangelo ci esorta a seguire l'esempio di questi primi discepoli del Signore. Il Signore li chiama: vieni dietro di me, dice a Simone e Andrea, e loro subito lasciarono il lavoro, lasciarono i propri affetti, il padre, la madre, lasciarono tutto e seguirono il Signore, cioè a questo annuncio: seguitemi, venite dietro di me, vi insegnerò io la strada della felicità. Subito lo hanno seguito. E oggi quanta fatica, quanta pigrizia, quanta poca fiducia si ha nel Vangelo e in coloro che annunciano il Vangelo, perché ormai le nostre menti sono sature di parole ed è difficile alla parola di Dio farsi strada. Eppure la parola di Dio è verità che si impone da se stessa con la sua luce. Dobbiamo semplicemente aprire il cuore, perché un cuore aperto, un cuore buono, un cuore sincero, come certamente il vostro, cari fratelli, sa riconoscere la parola giusta dalla parola che in realtà è una parola falsa, finta, edulcorata. E allora, carissimi, l'esempio che la nostra comunità oggi ha davanti agli occhi è l'esempio di Sant'Antonio Abate. In questa vigilia della festa esterna del nostro carissimo protettore, a cui noi siamo legati da una tradizione molto antica, e concludiamo questa sera le nostre riflessioni preparatorie alla festa di Sant'Antonio, che vivremo tutti quanti insieme domani anche con la processione, concludendo un pochettino la descrizione di una vita straordinaria, una vita, pensate, durata su questa terra 106 anni. Sant'Antonio Abate, questo grande patriarca del monachesimo egiziano, è morto proprio il 17 gennaio del 356. Ecco, le ultime esperienze di vita, come conclusione di quello che abbiamo ascoltato in queste sere nella predicazione del Triduo, sono queste: che Sant'Antonio non è rimasto fermo lì dove lui si sentiva chiamato dal Signore nel suo eremo. Quando c'erano delle circostanze di vita che lo chiamavano ad uscire da quella sua situazione, lui volentieri è uscito. Nel momento in cui imperversavano le persecuzioni anche ad Alessandria d'Egitto, noi che diciamo: di fronte alle percussioni si salvi chi può, andiamoci a nascondere, lui già stava nascosto nel deserto, nel suo eremo, si andava a nascondere ancora di più. No, i miei fratelli soffrono persecuzioni e io vado incontro ai miei fratelli, perché la più grande aspirazione di Sant'Antonio Abate, ma anche di tutti i santi, di coloro che hanno fatto un serio cammino di conversione, è il martirio, cioè offrire tutta la vita, il sangue, per amore di Gesù. Ed è così che andò ad Alessandria ad aiutare i propri fratelli e soprattutto a sostenere questo suo grande amico, santo, vescovo, Sant'Atanasio, nella dura lotta contro l'eresia ariana, che fu un'eresia purtroppo drammatica per quel tempo. E ancora Sant'Antonio, per questa sua vita lunghissima, ebbe la possibilità di vedere radunato intorno a sé un numero sempre crescente di discepoli, soprattutto dopo la sua morte. Tanti hanno seguito questo suo esempio di lasciare tutto, di lasciare tutti i propri beni, tutti i propri affetti, per dedicare tutta la vita, H24 diremmo noi, a quest'unico obiettivo: la conversione, per giungere al regno di Dio. Ed è così che lui vide anche i propri fratelli monaci morire. La storia ci racconta che lui ebbe modo anche di seppellire, aiutato da un leone, un suo discepolo dopo una vita trascorsa al suo fianco. Per questo è considerato Sant'Antonio patrono anche dei seppellitori, di coloro che compiono quest'opera di misericordia corporale. Ebbene, carissimi, l'eredità spirituale di Sant'Antonio è stata molto grande, perché i suoi discepoli ci hanno tramandato 120 detti, oltre a 20 lettere. Ecco, Sant'Antonio scriveva ai suoi discepoli: chiedete con cuore sincero quel grande spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, e il Signore ve lo darà. Chiediamo al Signore questo spirito forte che possa cambiare la nostra vita. Bene, e l'esperienza dopo la morte di Sant'Antonio all'interno della tradizione spirituale della Chiesa qual è stata? Ecco, nel 561, quindi siamo a 2 secoli dopo la sua morte, fu ritrovato il suo sepolcro, il suo corpo, che si era smarrito poi nel corso del tempo. È iniziato un certo peregrinaggio di questo suo corpo da Alessandria a Costantinopoli, fino a giungere in Francia, dove le sue spoglie hanno riposato poi per molti secoli. E che cosa è successo? È successo che molti malati arrivavano presso le reliquie di Sant'Antonio Abate per chiedere per la sua intercessione la guarigione da mali, in particolare da un male che oggi è conosciuto con il nome tecnico di herpes zoster, che è praticamente quello che anche i medici chiamano, come lo sapete, no? Il fuoco di Sant'Antonio, no? Perché anticamente veniva chiamato ignis sacer, cioè questo fuoco sacro che prende tutta quanta la pelle. Ecco, Sant'Antonio guarì, per sua intenzione, il Signore guarì tanti malati da questa malattia, da questo herpes zoster, al punto tale che intorno al luogo dove il suo corpo riposa si costruì un ospedale e fu fondata una confraternita di religiosi chiamati proprio l'Ordine Ospedaliero degli Antoniani, che avevano questo compito di curare i malati di questo morbo. Poi, come vedete nell'immagine, c'è sempre il maialino, diciamo, no? Ecco, questo perché? Perché fu concesso a questa congregazione degli Antoniani il privilegio di allevare i maiali, ecco, i maiali, i quali potevano anche girare per i cortili, per le strade della città, eccetera, e nessuno li toccava se portavano questa campanella che vediamo al collo. Ecco, e perché è importante i maiali? Perché con il loro grasso poi venivano costruiti questi unguenti che servivano anche alla cura naturale dell'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio. E infine, carissimi, ricordiamo Sant'Antonio anche come il protettore degli animali domestici, proprio dovuto a questa tradizione dei maialini. Ecco, nel giorno di Sant'Antonio, domani, per la nostra comunità, verranno benedetti tutti gli animali domestici. Come il nostro parroco spiega molto bene nel foglietto domenicale, ecco, questo è un sacramentale, la benedizione, che è un ausilio, un aiuto con i sacramenti. Dobbiamo spesso ricevere le benedizioni e far benedire tante cose, tutto quello che ci circonda sia sempre toccato dalla benedizione del Signore. Chiediamo allora a Sant'Antonio Abate, che nel mezzogiorno d'Italia, per distinguerlo da Sant'Antonio di Padova, lui non si chiamava Sant'Antonio quando è nato, sapete che si chiamava Fernando, no? Lui scelse il nome Antonio proprio in onore di Sant'Antonio Abate, ecco, nel mezzogiorno d'Italia si chiama Sant'Antuono, proprio per distinguerlo. Chiediamo a Sant'Antuono e alla Regina di tutti i Santi, la Vergine Maria, di aiutarci tutti a prendere nel cuore questa ferma decisione di diventare santi con l'aiuto della grazia di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.